come si stanno organizzando i quadri di partito, parlo più della sinistra, del partito attuale governo, per un eventuale di partita del leader? Perché sicuramente hanno pensato a qualcosa e sicuramente stanno strutturando un modo per rispondere a una figura carismatica che è il nodo centrale della struttura politica del paese, ma storicamente è sempre stato così. Che come tu hai detto giustamente sta pensando da sistema, è molto difficile come meccanismo da cambiare, quindi no.
Certo. Allora lì un altro dei motivi che mi ha indotto ad appoggiare il processo, vabbè, poi ci sono anche dei motivi che sono molto legati all'empatia, alle emozioni, alla situazione dello stare lì. Per questo arrivo di conoscere la gente, parlarci, sentire la loro passione, la sincerità con cui fanno le cose, la gente che dedica il tempo libero per lavorare a ripetere di queste missioni del governo, lo fa gratis per il futuro dei suoi figli, per il futuro del paese. Insomma, sono tutta una serie di motivi legati che sono anche difficilmente trasmissibili a parole e che sono legati appunto al rapporto diretto che poi tu hai lì con la gente quando sei lì, anche per me che ho avuto la fortuna di stare anche lì per dei periodi lunghi. Un altro dei fattori che mi ha indotto ad appoggiare, a ritenere andasse appoggiata, è stato anche il fatto che lì la sinistra in blocco appoggia il processo, il che non vuol dire che non c'è una sinistra anticiavista, c'è una sinistra anticiavista ma è minoritaria. Tra l'altro questa sinistra anticiavista viene anche rappresentata nel libro, perché per esempio nel libro ci sono 3 interviste a un collettivo anarchico anticiavista di Caracas. Quindi in questo senso io cercavo anche di rappresentare il ventaglio di tutte le posizioni esistenti, anche della sinistra anticiavista, perfino ci sono alcune descrizioni di conversazioni con gente di destra, quindi proprio anticiavista di destra. Per venire alla domanda tua, dato questo scenario, c'è la maggioranza della sinistra, anche quella radicale, che si è ricomposta dentro il processo, componenti di sinistra marxista e anarchica, soprattutto di Caracas, che stanno fuori dal processo, però la maggior parte dentro al processo. Quindi, se stai dentro, la tua linea qual è? La linea è sempre stata, da quando io ho conosciuto quella realtà, è fare i conti con una situazione comunque di frammentazione che c'è all'interno di questa componente della sinistra bolivariana e quindi creare delle forme di coordinamento, di unificazione, di organizzazione per pesare di più, per avere più forza anche di contrattazione nei confronti delle istituzioni del processo, quindi del governo, dello stesso Chavez. Quindi questo era il livello e quello è tutt'oggi, cioè nel senso che tutt'oggi continua questo piano, quindi ci sono assemblee popolari che si riuniscono, coordinamenti che vengono creati, c'è una manifestazione che sarà il 22 marzo che dovrebbe portare a Caracas svariate decine di migliaia di lavoratori per proporre una nuova legge organica sul lavoro che dovrebbe essere varata il 1° di maggio. Perché lì il 1° di maggio fanno sempre una serie di cose legate al lavoro, per esempio il 1° di maggio aumentano il salario minimo, il 1° di maggio quest'anno invece dovrebbero varare questa legge organica del lavoro che dovrebbe riordinare l'intero settore. E ci sono tutta una serie di proposte da parte della sinistra sindacale chavista che promuove per esempio una proposta di inamovibilità laborale assoluta, quindi immaginate voi qui che invece stiamo parlando di articolo 18 che invece hanno un dibattito su questo tipo di temi, piuttosto che la proposta che fanno loro è il riconoscimento degli organismi delle assemblee operai e dei consigli operai come organismi decisionali all'interno delle fabbriche che sono state espropriate e nazionalizzate sostanzialmente, perché un altro degli aspetti del processo che è stata introdotta una legge sulle espropriazioni per cui una fabbrica che viene tenuta in tutto in parte inattiva e che il padrone, il proprietario non vuole vendere può essere nazionalizzata. E quindi c'è questo processo di riorganizzazione, di organizzazione, di coagulo, di riunificazione di quest'area della sinistra chavista con l'obiettivo di contare di più e quindi di vincere la frammentazione, la divisione e che ovviamente indebolisce quest'area. Questo processo che è in atto da anni, questo tentativo che è in atto da anni, è stato accelerato negli ultimi tempi sull'onda della malattia di Chavez, perché chiaramente tutti quanti hanno ben chiaro che potrebbe arrivare un momento nel quale si va un po' a una resa dei conti anche all'interno dei vari blocchi delle varie anime del processo stesso.
Sono rivista in militare, c'è fatta quella che è la casta speciale che ha una cultura e pregna nella comunità venezuelana, perché è un paese che è militarizzato, perché la figura del militare comunque sia politica che di difesa nazionale, che è anche proprio quasi un feticcio perché voleva arma, ci sociale, ci sono militari, quindi diciamo una questione di sacralizzazione dell'immagine del militare. Non avrà sicuramente una voce in capitolo, perché il fatto di abbassare, di schiacciare la struttura organizzativa porta automaticamente via potere a quella che è una struttura organizzativa come quella militare, che è molto importante in un paese, verticalistica soprattutto.
Il problema dei militari è che chiaramente anche lì la situazione è complessa. Da un lato la base del chavismo nell'esercito, e soprattutto nell'esercito di terra, che è quello dove tradizionalmente c'è stato un radicamento maggiore di queste, nel corso degli ultimi decenni, di queste componenti nazionaliste più o meno orientate a sinistra, e quindi sicuramente anche nel mondo militare ci sono referenti e punti di contatto con questa stessa componente di sinistra del chavismo, diciamo, la componente più legata ai movimenti di base. Però va anche detto che questa stessa destra del processo è in parte non piccola rappresentata da quadri, da altri ufficiali dell'esercito più o meno legati al presidente, e che in qualche modo sono le espressioni, gli esponenti di questa destra bolivariana. Cioè, svariati di questi esponenti della destra bolivariana sono militari. Quindi è una situazione complessa da questo punto di vista. Io in questo momento non ho idea di come si potrebbero orientare i militari nel caso in cui ci fosse una... Probabilmente sarebbe uno scontro che attraverserebbe il paese e attraverserebbe anche l'esercito. Se si dovesse arrivare a una resa dei conti, venuto meno Chavez fra le varie anime del processo. Probabilmente un conflitto che attraverserebbe anche il processo. Questo non lo so, questo non credo, però comunque sicuramente è un conflitto che attraverserebbe anche l'esercito, insomma. Però non ho elementi, come dire, adeguati per poter rispondere pienamente alla domanda, anche perché fra le altre cose manco da lì da 4 anni, per cui la conoscenza che ho degli ultimi 4 anni è una conoscenza molto mediata dalla rete, non è una conoscenza diretta.
No, la domanda la faccio anch'io. I vicini come lo vivono? Nel senso, come l'hanno vissuto, e nel caso Chavez uscisse di scena, che ruolo potrebbero avere?
Ma i vicini?
Penso ai colombiani che...
I colombiani praticamente sono sempre stati la spina nel fianco del processo, nel senso che voi immaginate una situazione dove tu hai uno degli stati più a destra di tutto il continente e uno degli stati più a sinistra di tutto il continente, che condividono 2000 km di frontiera, cioè è un bel problema. Così come è anche un bel problema il fatto che questo stato più a destra, che è la Colombia, è anche una potenza militare rilevante, il terzo destinatario nel mondo di aiuti militari degli Stati Uniti dopo Egitto e Israele, con un esercito addestrato e agguerrito, con 50 anni di guerra e di controguerriglia sul Giappone. Quindi sicuramente la Colombia è sempre stata una spina nel fianco. Negli ultimi tempi si era arrivati, secondo me, a una sorta di compromesso con il nuovo governo del presidente Santos, che era in realtà il ministro della difesa di Uribe, quindi non è certo uno stinco di santo. Comunque sembrava che negli ultimi tempi, dopo l'avvento alla presidenza di Santos, dopo periodi nei quali i rapporti erano stati neanche molto tesi, quando c'era Uribe, si era arrivati ad una sorta di nuovo compromesso, e quindi erano stati varati tutta una serie di accordi in vari campi commerciali, controllo delle frontiere e compagnia bella. Probabilmente ci sono anche dei capitoli segreti di questi accordi relativi alla dislocazione delle basi militari USA, perché per esempio uno degli altri capitoli delle tensioni con la Colombia era che l'Ecuador, che attualmente ospita la più grande base militare nordamericana in Sud America, che è la base di Manta, non vuole rinnovare la concessione a questa base, quindi questa base andrà via. Una delle voci che circolavano era che questa base avrebbe potuto essere insediata in Colombia, per di più verso la frontiera con Venezuela. Probabilmente l'accordo in questo nuovo compromesso che ha raggiunto con il governo, c'è anche questo pacchetto delle basi. Cosa succede nel momento in cui Chavez esce di scena? Non ne ho la più pallida idea. Sicuramente questo è un altro fattore da tenere presente. Io credo che però la vera garanzia per la stabilità e la sicurezza del Venezuela, dal punto di vista anche della sicurezza delle sue frontiere, è fondamentalmente data dal Brasile, cioè della serie, finché il Brasile ha un governo che, per quanto non sia un governo di tipo sovietico, comunque un governo nazional progressista, e che non vuole avere gli Stati Uniti in mezzo alle scatole, che tutt'al più persegue una politica di egemonia e di potenza propria all'interno dello scenario latinoamericano, facendo un po' la Germania del Latino America, dato anche la stazza, il volume, la quantità, l'estensione del territorio, la popolazione, insomma. Io credo che finché il Brasile, con l'importanza che ha sotto il profilo economico, militare, demografico, mantiene l'orientamento politico attuale, il Venezuela può stare più o meno tranquillo. Nel momento in cui invece il Brasile dovesse cambiare la situazione politica, col Brasile che cambia, la Colombia che l'è quel che l'è, la situazione venezuelana che va incontro a una nuova fase di instabilità, lì a quel punto le situazioni potrebbero cambiare. Però penso che allo stato attuale il Brasile sia un fattore di stabilizzazione per il contesto venezuelano, insomma, e controbilancia un po' il fattore di destabilizzazione rappresentato dalla Colombia e da tutto quello che in Colombia succede, insomma.
Ma la Colombia ha più petrolio che
No, che io sappia no. Però la Colombia è un paese manifatturiero, per esempio, contrariamente alla Venezuela, che non è molto, è un paese iperliberista. Per esempio, in Colombia c'è una grossa industria tessile, per esempio, molte robe che vedi nei mercati degli ambulanti in Venezuela sono colombiane. Comunque un paese grande, insomma, 48-46 milioni di abitanti. Il più grande paese di lingua spagnola dopo il Messico.
Però scusa Angelo, ci sono stati un paio d'anni almeno, diciamo, fino alla liberazione dei Tanturi e dell'attuale,
sì,
anche diciamo così, momento di defiance pesantissima delle FARC, delle altre esperienze rivoluzionarie colombiane, in cui Chavez si era anche proposto come, diciamo, portavoce di un concerto latinoamericano per, diciamo, la chiusura del conflitto sociale in Colombia, ma era anche in qualche modo per il Venezuela un momento di fortissima visibilità internazionale o comunque di legittimazione in un momento di polemiche sul suo governo in tutto il mondo in qualche modo. Ora, il fatto che ci sia stata una fase in cui quella visibilità è stata anche sfruttata giustamente dal governo nazionale, che oggi si sia chiusa, non chiude anche un po' le riflessioni sul paese?
Sulla Colombia.
Sulla Venezuela e sulla Colombia in maniera molto diversa, cioè da quando c'è Santos non si parla più tantissimo di Colombia perché è la figura di Libera sintomatica della situazione, la sua famiglia, la sua storia eccetera eccetera, e da quando Chavez non fa più leader del concerto latinoamericano si parla molto meno di Venezuela, che anche la figura, il fatto che è stata liberata la Betancur ha chiuso un po' i riflettori su entrambi i paesi.
Ma lì c'è un cambio di linea politica che è quello a cui tu alludevi, nel senso che quando io vado in Venezuela la prima volta nel 2005, Chavez chiedeva il riconoscimento delle FARC come soggetto belligerante, quindi una posizione molto avanzata per un capo di Stato, cioè il riconoscimento che gli esiste una guerra civile sostanzialmente e non un problema di gruppi armati, terroristi e roba del genere. Però già non molto tempo dopo la linea politica cambia, nel senso che c'è una linea dove lui dice che si acabò il tempo dello Susiles, che finito il tempo dello tornare, eccetera eccetera, per arrivare poi a tutta una serie di passaggi che portano alla vicenda dell'estradizione, anzi dell'espulsione in 48 ore di un giornalista colombiano-svedese che era di transito, era appena arrivato in Venezuela e che viene rapidamente espulso in Colombia perché è accusato di essere legato alle FARC. Teniamo presente che questo giornalista aveva la doppia cittadinanza colombiana e svedese e che in Svezia gli avevano concesso asilo politico. Questa, che non è manco un'estradizione, è un'espulsione, viene decretata in 48 ore, per me è un errore che hanno fatto loro, un errore perché potevano tranquillamente non estradarlo e avevano tutte le ragioni per farlo, anche dal punto di vista giuridico, rimanendo dentro la logica di Stato, di un governo che comunque deve in qualche modo rendere conto anche delle leggi nazionali e internazionali, però stando anche dentro questo quadro potevano evitare di stradarlo. Perché l'hanno fatto? Vabbè, hanno fatto una cazzata, sicuramente possono anche aver fatto una cazzata. Qualcosa mi dice che in qualche modo c'entrano questi famosi accordi con la Colombia, probabilmente non tutti a noi conosciuti, che probabilmente riguardano anche il pacchetto delle basi militari, però sta di fatto, per cui non si spiega altrimenti perché gli fai questo favore così grosso a questo qui che gli consegni, perché questo ha prodotto grossissimi conflitti all'interno non tanto del Venezuela. In Venezuela sono arrivati a fare le manifestazioni davanti al Ministero degli Esteri bruciando i pupazzi con l'immagine del Ministro degli Esteri, dopodiché poi Chavez è uscito fuori dicendo a questi qua che avevano fatto la manifestazione e indirizzandosi a loro con l'epiteto di quema muñecos, brucia bambole, della serie non bruciate la bambola del Ministero degli Esteri, bruciate la bambola mia perché mi assumo la responsabilità di questa scelta. Vabbè. Dopodiché, dopo aver fatto la parte solita un po' macista diciamo di rivendicazione del proprio operato, credo che si siano resi conto di aver fatto una cazzata, perché hanno arrestato poi un altro poco dopo, tale Julian Conrado, che da quello che ho capito è comunque passa per essere il cantautore delle FARC o qualcosa del genere, cioè il cantore delle FARC, un personaggio sul quale comunque, se dovessimo ragionare in termini di non porsi troppi problemi, lo potevano estradare e estradare subito anche lui, anzi forse c'erano ancora meno appigli dal punto di vista giuridico per non farlo. Sta di fatto che non l'hanno espulso, lo tengono ancora in Venezuela, quindi probabilmente si sono resi conto di aver sbagliato con questa espulsione di Pérez de Serra, che è il giornalista di cui si parlava prima. Però sicuramente tutta questa vicenda conferma che quella della Colombia è un ergo scoperto ed è un tallone alla fine del processo, però conferma anche un dato che secondo me fa da sfondo a tutto questo: perché c'è questo cambio di linea politica? Probabilmente il cambio di linea politica c'è per una valutazione politica di fondo che fanno loro, cioè che secondo loro la guerriglia colombiana non ha una possibilità di sbocco dal punto di vista strategico, cioè non ha la possibilità di vincere sostanzialmente, ha la possibilità tutta più di non essere distrutta, di mantenere una specie di equilibrio delle forze, che è quello che hanno fatto negli ultimi 50 anni, ma non ha la possibilità di vincere. E quindi questo probabilmente è uno dei fattori che spiega perché la linea politica è cambiata, assieme a tutta una serie di altri ragionamenti legati più a ragioni di Stato, a questioni di militari, di rapporti tra paesi confinanti e tutte le questioni che si dicevano prima.